State per ascoltare Radio Fucino, i podcast realizzati dalla prima A del Liceo Classico Torlonia di Avezzano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
Il 22 luglio di quest'anno, alle 10.30, un trio di attivisti per il clima in visita agli Uffizi ha spalmato della colla sul vetro protettivo della primavera di Botticelli, incollando le proprie mani al quadro. Sono stati subito richiamati, immobilizzati dopo alcune difficoltà e denunciati per resistenza pubblico ufficiale, interruzione di un servizio pubblico e deturpamento di un'opera pubblica. Il 14 ottobre i famosi girasoli di Van Gogh hanno subito una sorte peggiore, rischiando di essere imbrattati con del succo di pomodoro da due ambientaliste. Ma chi sono questi attivisti e perché hanno deciso di accanirsi proprio sulle opere d'arte? Il motivo sembra essere l'inattività dei governi mondiali riguardo il cambiamento climatico, un problema sempre più impellente e che necessita di molte attenzioni. Imbrattando opere d'arte del calibro della primavera o dei girasoli, quindi, questi ambientalisti avevano intenzione di stimolare l'opinione pubblica e incitare i capi di Stato mondiali a muoversi riguardo il problema climatico.
È ovvio che queste azioni non siano state accolte in modo positivo da tutti. La maggior parte dell'opinione pubblica ha infatti reagito negativamente alla notizia riguardante la sorte dei girasoli. Ha avuto molta più risonanza il fatto che il quadro fosse stato imbrattato nonostante la presenza di uno schermo protettivo, piuttosto che la sorte delle due attiviste, o il fatto che il tema della preservazione dell'ambiente sia comunque rimasto in secondo piano, nonostante fosse lo scopo diretto della protesta. Il critico d'arte Philip Kennicott scrive sul Washington Post che attaccare l'arte è ridicolo nel nome della sopravvivenza, poiché l'arte stessa è uno strumento di sopravvivenza. Per lui gli atti di vandalismo sono solo simbolici e non porteranno a nulla eccetto l'imbrattare i quadri. Inoltre riconosce che rovinare i dipinti non farà cambiare idea a nessuno, dicendo che «lanciare della salsa di pomodoro su un Van Gogh non mi farà sentire più appassionato al salvataggio del nostro pianeta, né mi aiuterà a pensare in modo più pragmatico a che cosa dovremo fare», aggiungendo di sapere che i giovani lo fanno unicamente per farsi notare. Gli aspetti negativi, tuttavia, non rappresentano il giudizio complessivo che è stato dato a questa protesta. Innanzitutto i gruppi di attivisti che hanno partecipato a questi atti di ribellione, come ad esempio Just Stop Oil, hanno ricevuto una rilevanza mediatica e una notorietà fino ad allora neanche lontanamente immaginata. È chiaro che, seppur ricevendo ampie critiche, la fama di molte associazioni che lottano contro il riscaldamento globale sia cresciuta a dismisura. Il supporto viene fornito anche da giornali come il New York Times, che in un articolo sul clima mostra come molti governi abbiano riaperto le inquinanti centrali a carbone per far fronte alle minori forniture di gas dalla Russia, nonostante mantengano l'impegno di ridurre al minimo il consumo di combustibili, a dimostrazione di come queste proteste siano necessarie al fine di smuovere qualcosa di concreto.
In fin dei conti, si può dire che questa protesta giovi tanto al mondo ambientalista, aumentando la notorietà delle molte organizzazioni coinvolte. Quanto a quello artistico, riportando in auge opere finite quasi nel dimenticatoio a causa della disponibilità di immagini immediate offerta da internet. È quasi come se le persone si fossero rese conto, tutto ad un tratto, della facilità con cui è possibile distruggere un'opera secolare come la primavera. Si può essere sicuri, infatti, che nonostante una multa di migliaia di euro di danni e il rischio di reclusione fino a 5 anni, questi atti di protesta continueranno, finché non verranno presi provvedimenti concreti e soddisfacenti. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Adriana, Maria Vittoria e Armando.
State ascoltando Radio Fucino, i podcast realizzati dalla prima A del Liceo Classico Torlonia di Avezzano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
Buon pomeriggio. In questo episodio scopriremo come la musica riesce a influire sul nostro comportamento e il nostro umore, ma soprattutto parleremo di una tra le più grandi band di tutti i tempi, i Beatles. Una tra le domande più comuni è: come funziona il cervello durante l'ascolto di una canzone? Nel momento in cui ascoltiamo una musica, nel nostro organismo si produce un effetto che causa il rilascio di dopamina nel cervello. Il suo compito è quello di esercitare il controllo sul movimento, sulla capacità di attenzione e di apprendimento, su alcuni aspetti delle funzioni cognitive. L'effetto prodotto dalla musica non è solo sulle emozioni, bensì è stato dimostrato come sia in grado di influenzare anche il sistema cardiovascolare, il battito cardiaco e la pressione sanguigna. In altre situazioni, la musica può essere utilizzata per rilassarsi. I diversi generi musicali sono in grado di provocare effetti molto diversi in chi li ascolta. Se una musica rilassante è in grado di ridurre i livelli di cortisolo nel sangue, il crescendo di un'orchestra può determinare un aumento della pressione sanguigna. Inoltre, alcuni brani possono concretizzare specifici stati d'animo, come calma e serenità, condizioni che permettono al potenziale del nostro cervello di essere sfruttato al massimo.
Uno tra i gruppi più importanti di tutti i tempi, che ha influenzato intere generazioni con la propria musica, sono i Beatles. Questo gruppo lo formarono quattro ragazzi, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, a Liverpool nel 1960. I Beatles attinsero a diversi stili, compreso il rock and roll, per produrre il nuovo rock, un termine che definì la musica popolare. Verso la metà degli anni 60, i Beatles iniziarono a sviluppare nuove direzioni musicali, influenzate sempre meno da Elvis Presley e da altri artisti del rock and roll, da cui tanti artisti dei loro tempi attingevano ispirazione, si rivolsero al cantautore Bob Dylan, che con le sue stimolanti composizioni folk ispirò You've Got to Hide Your Love Away e molte altre loro canzoni. Iniziarono anche ad alterare i suoni musicali attraverso la registrazione elettronica e ad aggiungere un'ampia varietà di suoni strumentali. I Beatles erano aperti a tutto per comporre i loro brani, come mai nessun gruppo prima, e questo ha influenzato il modo in cui altri musicisti hanno cominciato a vedere la loro musica. Alcuni dei modi in cui i Beatles hanno avuto idee per le canzoni sono ancora di interesse nella storia della musica. Si può notare che per la canzone Bing for the Benefit of Mr. Kite hanno tratto ispirazione da un poster che conteneva tutte quelle parole. L'hanno visto, hanno pensato che fosse poetico e hanno voluto metterlo in musica. Perciò i Beatles, e anche per tanti altri motivi, non hanno conosciuto limiti. Intorno al 1996 gli album dei Beatles Rubber Soul e Revolver segnano il momento in cui la musica psichedelica è stata irrevocabilmente lanciata nel mondo del rock. I Revolver hanno prodotto complessi assemblaggi di canzoni in stili contrastanti che anche singolarmente non potevano più essere eseguiti dal vivo. Ottenere un successo senza precedenti, principalmente come compositori di canzoni belle e sofisticate. Ciascuno dei loro numeri incarna almeno uno stile musicale, nonché uno stile proprio di melodia. Oltre all'elettronica, si può notare che nessuno degli stili musicali sentiti ai loro giorni appare nei numeri dei Beatles. Nemmeno una sequenza ritmica del rock, loro inseriscono progressioni armoniche insolite, linee di canto blues, di canto gospel, ma anche suoni e gesti associati ad altri artisti pop degli anni 50 e 60, oltre all'inserimento della musica artistica dell'India settentrionale. Provare cose nuove e diverse poteva essere deleterio, invece fu di grandissimo successo. Uno dei fattori del travolgente successo dei Beatles deriva dal fatto che la popolazione mondiale era pronta al cambiamento, pronta per una rivoluzione anche musicale. Gli anni 60 furono a livello internazionale un momento di novità, di contraddizioni, di apertura ad ogni cultura, di non staticità, di rottura dei concetti stabiliti, di espressione libera e l'uso della musica psichedelica e dello sperimentalismo spirituale da parte dei Beatles permise alla gente di sentirsi appagata e connessa, rappresentando una rivelazione culturale che a quanto pare era necessaria. Gli anni 60 sono stati definiti il decennio dei Beatles e per molti aspetti importanti è stato proprio così. Quello che possiamo chiamare l'eredità culturale dei Beatles prosegue durante gli anni 70 e 80 grazie a tanti musicisti.
Icone d'altri tempi e icone senza tempo, semplicemente i Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr rappresentano quattro nomi e quattro volti che da Liverpool hanno portato una ventata di straordinaria novità nella musica internazionale, così come nella moda, grazie a quell'inconfondibile stile che li caratterizzava con un marchio in tutti i loro concerti. Quattro icone degli anni 60, capelli a caschetto, frangetta, camicie bianche portate con abiti al taglio slim e cravatte sottilissime, ma soprattutto un modo di vestire elegante dal sapore tradizionale e allo stesso tempo rivoluzionario, che ancora oggi è fonte di grande ispirazione per molti giovani del terzo millennio. Che indossassero mocassini, sneakers o i famosi stivaletti neri in pelle ancora oggi chiamati Beatles Boots, che sfoggiassero maglioni dei colori naturali o abiti a monopetto, i Beatles, si restreggevano con qualunque abbinamento grazie alla classe e al portamento di cui erano disinvolti testimonial. Ma l'outfit che più spontaneamente associamo al quartetto britannico è quello formale, essenziale ed elegante, che li vede con camicie su misura quasi sempre bianche dai colletti ristretti, impreziositi da cravatte scure, gilet e pantaloni skinny a vita alta che valorizzavano e slanciavano la silhouette. Oppure con abiti total black a contrasto e naturalmente senza cravatte. Formalità e semplicità rappresentavano le due colonne portanti della loro aria da bravi ragazzi. Minimalisti e fuori da ogni retorica stilistica, è per questo stile inconfondibile che i Beatles sono riusciti a fare tendenza di ispirare, anche dopo mezzo secolo, i più grandi stilisti di tutto il mondo.
I Beatles, negli anni 60, riportarono un enorme successo discografico, occupando molte volte la prima, la seconda e la terza posizione. Nel 63 il loro primo album, Please Please Me, si piazzò in pochissimi giorni ai vertici delle classifiche britanniche. Divennero un caso nazionale, una miscela di canzoni orecchiabili e di testi spensierati, unita a un'immagine fotogenica e a un look innovativo. Nel 65 Yesterday è un successo planetario. La trasgressione dei quattro, l'aspetto rassicurante da ragazzi della porta accanto ne fecero la loro fortuna.
Per la prima volta con i Beatles un fenomeno musicale unisce i giovani di tutto il mondo. Diventarono gli idoli dei teenagers. Scene di isterismo, pianti, svenimenti e folle urlanti accompagnarono ogni loro esibizione. Le Apple Scruffs sono le fan più tenaci, ragazzi che montavano la guardia davanti alla casa discografica dei quattro dandosi il cambio giorno e notte, nella speranza di cosa? Di un semplicissimo autografo. In questo modo nasce la Beatles mania. Questa fu un fenomeno di sociologia e di antropologia culturale senza precedenti, che consisteva nell'adorazione incondizionata per i Beatles, visti come simbolo di liberazione. Ma non solo. I Beatles diedero vita alla formazione di piccole band scolastiche e quindi ad un aumento della vendita di chitarre elettriche e batterie. Le moltitudini incondizionate di fan che si riversavano ai loro concerti necessitavano spesso di interventi medici per curare gli svenimenti e le ferite provocate dalla quantità di gente ammassata in pochissimo spazio. Questo fenomeno contribuì allo sviluppo di alcuni settori del marketing e della comunicazione di massa moderni, come ad esempio il merchandising e il fandom. Grazie a tutti per averci ascoltato. Eravamo Anna Maria, Sofia, Leonardo e Mariangela.
State ascoltando Radio Fucino, i podcast realizzati dalla prima A del Liceo Classico Torlonia di Avezzano in Abruzzo per il progetto Esserci, per la ricostruzione immateriale del territorio, di Fondazione Media Literacy.
Il Mondiale è l'evento calcistico per eccellenza e si svolge ogni 4 anni in un paese diverso. Da 10 anni ormai si sa che il Mondiale di Calcio 2022 sarebbe stato assegnato al Qatar. Quando questo accadde ci furono diverse polemiche in quanto corruzioni da parte dell'allora presidente del Qatar per ospitare il Mondiale nel suo paese. Non essendo il Qatar un paese dove il calcio sia una cosa molto importante, il governo ha stanziato diversi miliardi per la costruzione di stadi per ospitare le partite. Su questo argomento si sono formate diverse polemiche, in quanto gli operai addetti alla costruzione sono stati sottomessi e ricattati, e si dice che all'incirca 7.000 di questi morirono durante la costruzione. Questo però non è mai stato riportato dal Qatar, che si è difeso dicendo che i morti erano dovuti ad altre cause. Un altro punto sul quale si sono formate le più diverse polemiche sono i diritti umani, in quanto soltanto una piccola percentuale della popolazione ha la cittadinanza qatariota e la maggior parte sono stranieri. Per risolvere questo problema, la nazionale francese ha deciso di donare diversi milioni affinché questa problematica non continuasse in Qatar.
Ci sono state però diverse proteste, come per esempio l'Iran, che ha scelto di non cantare il proprio inno nazionale per esprimere solidarietà con le rivolte in corso nel paese, volte ad ottenere maggiori libertà e la fine della Repubblica Islamica. Un'altra rivolta è avvenuta da parte della Germania. Per essere stati silenziati, i calciatori hanno infatti posato con una mano sulla bocca dopo l'impedimento da parte della FIFA per i capitani di Inghilterra, Galles, Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca e Germania di indossare la fascia arcobaleno con la scritta One Love. E ancora troviamo Marco Ferri, che durante la partita del 28 novembre Portogallo-Uruguay ha invaso il campo indossando la bandiera arcobaleno, simbolo bandito a questo mondiale, e anche una maglietta di Superman, sulla cui parte anteriore compariva la scritta Save Ukraine e su quella posteriore Respect for Iranian Woman.
Molte volte lo sport è stato usato come veicolo di propaganda politica e questioni sociali. Ad esempio, nel primo caso, si potrebbe ricordare delle Olimpiadi del 1936 a Berlino, volute da Adolf Hitler per la propria propaganda, cercando di rafforzare il potere del regime. Ma all'epoca, un giovanissimo Jesse Owens, di soli 23 anni, mise in imbarazzo l'intero regime, portandosi a casa un totale di 4 medaglie olimpiche e, portando il Führer, a non congratularsi con nessun atleta afroamericano, ma solamente con atleti tedeschi. O ancora, ad esempio, delle Olimpiadi del 1938, con John Carlos e Tommy Smith, che dopo aver vinto i 200 metri, durante l'inno nazionale statunitense, si misero un guanto nero di pelle, strinsero il pugno e lo alzarono al cielo, per esprimere la loro vicinanza al popolo afroamericano e in generale alle persone di colore contro le discriminazioni, dando vita al movimento Black Panther, che dura ancora oggi. Tuttavia questo gesto non riscosse molto successo, dato che subito dopo furono cacciati dal villaggio olimpico e fece finire la loro carriera. Al giorno d'oggi tale movimento è noto come Black Lives Matter, ma riprende i principi fondamentali del movimento precedente ed ormai qualche anno va sui palcoscenici più importanti per mandare a tutti un messaggio di uguaglianza.
Probabilmente sulla base di quanto avvenuto durante questo mondiale, in molti saranno sicuramente d'accordo sul fatto che sarebbe stato meglio non farlo. Tuttavia è emersa la volontà e la necessità delle persone di far sentire la propria voce. Grazie di averci ascoltato, qui eravamo Yuri, Lucia e Filippo.
State ascoltando Radio Fucino, i podcast realizzati dalla prima A del Liceo Classico Torlonia di Avezzano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
All'inizio rap, termine inglese traducibile con parlare con tono deciso, nacque come tecnica di canto basata sulla pronuncia veloce di sequenze di rime, a ritmo di basi ricche di percussioni. La musica di fondo proveniva dal mix di dischi spesso maltrattati con lo scratching, il movimento rapido del disco da parte del DJ o dei suoni registrati. La cultura hip hop, di cui rap è appunto espressione musicale, nacque a New York nei primi anni 70 nell'ambito dei block party, grandi feste organizzate da gruppi afroamericani e latinoamericani. I rapper divennero portavoce della loro voglia di rivalsa, con testi che denunciavano le difficili condizioni delle minoranze nere. Spesso i rapper si improvvisano su una base inventando un testo al momento, questa pratica viene chiamata freestyle e presenta anche delle variazioni. Infatti esiste il freestyle semplice, un normale testo sopra un beat, ed esistono anche una sorta di sfide col freestyle, ad esempio dei veri e propri scontri di insulti, rappati a tempo su una base. Questa pratica viene chiamata dissing. I dissing sono spesso presenti anche nei brani rap ufficiali, hanno l'obiettivo di denunciare una persona o addirittura la politica di interi stati. Per assistere alla diffusione internazionale del rap si deve attendere la metà degli anni Ottanta, durante i quali si sviluppa anche nella penisola italica, in cui si passa da testi in inglese a quelli in lingua italiana. Sempre in questo periodo i gruppi appartenenti alla scena hip hop incidono i loro primi lavori significativi. Negli anni 2000 il rap italiano ha riscontrato una notevole crescita commerciale, con il lancio mediatico di numerosi rapper, la nascita di molte competizioni di freestyle e la diffusione tramite internet. Negli anni il rap ha contribuito allo sviluppo e diramazione di nuovi sottogeneri dello stesso, come ad esempio la trap e la drill.
Crediamo veramente che la musica sia un contesto a parte dal contesto sociale e culturale in cui viviamo? Crediamo, ma non è così. La musica nasce in seguito alle esigenze di una determinata generazione ed è per questo, infatti, che cambia nel tempo e quasi non viene compresa dai nostri predecessori. Si pensa al fatto che negli anni 40 e 50 andava il rock, genere portavoce dei desideri di quei giovani che erano alla ricerca del vero sé. Negli anni 80 andava la techno music, determinata dal bisogno di mostrare e pubblicizzare la propria immagine, in un mondo che iniziava a dare molta importanza all'aspetto fisico. Negli anni 70 nasceva il rap, in un contesto sociale pieno di discriminazioni e ingiustizie nei confronti della popolazione afroamericana. Non a caso, dunque, le emozioni suscitate dal rap sono dolore, rabbia, voglia di ribellarsi, disperazione e impotenza. In America divenne il genere per eccellenza, perché si fece portavoce dei problemi attuali riguardanti anche la politica, ed è per questo che i ragazzi neri si sentivano molto legati a essa. Oggi invece è diventato un modo per rielaborare i vissuti personali dei cantanti, in cui si rispecchiano molti giovani, riuscendo quindi a trovare il loro mondo interno in un mondo esterno. Questo genere esibisce un'immagine particolarmente virilizzata, ribelle, e i rapper si mostrano simili ai gangster degli anni 20, ostentando la propria ricchezza ottenuta attraverso la musica. Ovviamente, il fine di questo genere non è quello degli afroamericani newyorkesi degli anni 60. Ma è inevitabile che una volta sviluppatesi in Europa, questi caratteri siano rimasti invariati, diventando così distintivi del genere rap. Appunto perché la musica si diffonde in base a uno specifico contesto sociale, da parte degli adulti sono nati diversi pregiudizi su questo genere. Questo dissenso è ancora maggiore se si pensa che la società attuale è un agglomerato di tabù, fobie e falsi miti, radicati nell'immaginario collettivo. Per questo la stragrande maggioranza delle persone considerate della generazione X è convinta che il linguaggio utilizzato e le tematiche trattate dagli artisti rap esortino i ragazzi all'uso di sostanze stupefacenti e in generale di sostanze che creano dipendenza, dall'alcol all'eroina all'uso della violenza e delle armi. In realtà, parte di questi testi è scritta per sensibilizzare i giovani riguardo queste tematiche e cercare di varcare e mettere in discussione i nostri limiti e le nostre credenze, per far vedere cosa c'è dietro la censura imposta da numerose etichette discografiche che preferiscono accontentare il volere di un immaginario collettivo artificiale, rassicurandoci con qualcosa di già visto, o in questo caso di già sentito. Un obiettivo dei rapper, invece, è portare alla luce tematiche più scabrose, anche se questo significa autoproclamarsi un problema per gran parte della società. Ciò che può forse lasciare turbati gli adulti è il linguaggio forte e spesso volgare che caratterizza il genere rap. Ma vogliamo davvero dimenticarci di fegato... Ma vogliamo davvero dimenticarci di Fegato Spappolato rilasciata da Vasco Rossi nel 79?
Guardando all'Italia e l'anno che sta per terminare, possiamo dire di aver visto moltissime novità oltre che riconferme. Non si smentiscono infatti coloro che consideriamo i pilastri di questo genere, come Que Pequeño, Marrakesh, Noiz Narcos, Salmo, Mostro e Jamie Tights. In questo 2022 abbiamo assistito all'uscita di diversi album che hanno scalato le classifiche raggiungendo importanti traguardi, come Sirio di Lazza, doppio disco di platino, ma anche Virus di Noiz, Salvatore di Pachi e il ritorno di Fabri Fibra con Caos. Grandi uscite anche per quanto riguarda la trap, dal re indiscusso Sfera Ebbasta con il suo nuovo album Italiano o Capo Plaza con Hustle Mixtape. Un arrivo più recente, quello della Drill, esplosa in Italia tra il 2021 e il 2022. Restringendo il campo alle ultime settimane, parliamo di due importantissime uscite. Milano Demons di Shiva, che ha raggiunto in pochissimi giorni più di 14 milioni di stream su Spotify e dunque ai primi posti non solo nelle classifiche italiane ma anche globali. Grande successo anche l'album rilasciato il 18 novembre da Ernia, Io non ho paura. A confermare l'importanza che questo genere sta acquistando, Lazza sarà uno dei partecipanti del Festival di Sanremo 2023 e in più Salmo ne sarà ospite. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, noi eravamo Sara, Federica e Marta.
Avete ascoltato Radio Fucino, i podcast realizzati dalla prima A del Liceo Classico Torlonia di Avezzano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.